Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Per iniziare la puntata di oggi vi propongo di accomodarvi con me sulla riva di questo bel fiume. No, il proverbio cinese non c'entra niente. L'atmosfera è brumosa. Chissà perché quando si parla di Scozia c'è sempre di mezzo la bruma. Comunque, visto che siamo in Scozia, magari possiamo anche permetterci un bel bicchiere un po' brumoso e ambrato. E sorseggiando con moderazione il pregiato liquido, ci gustiamo l'ultimo lavoro di un eccellente pianista scozzese, Fergus MacCready, che ci porta a guardare il fiume Ford the River. Thank you. Ormai è diventato un habitué di Bourbon Street, Fergus MacCready, giovane pianista scozzese a solo 28 anni, che ha già pubblicato 5 album e che sta per pubblicarne un altro. Ford the River anticipa l'uscita a metà luglio di The Shilling Companion Pieces. Dato che l'album precedente dell'anno scorso era intitolato The Shilling e basta, non c'è bisogno di chiamarsi Sherlock per desumere che questo Companion Pieces sia una sorta di secondo volume di The Shilling. E infatti è proprio così. È il risultato di una fruttuosa reclusione in un remoto cottage delle Ebridi Esterne, una serie di isole al largo della costa ovest della Scozia. Fergus MacCready al piano, David Bowden al basso e Stephen Henderson alla batteria, chiusi in questo cottage sperduto, hanno suonato, improvvisato e composto altri 5 brani che si vanno ad aggiungere ai 10 già pubblicati in The Shilling. La ricetta della musica di Fergus MacCready è semplice, o almeno è semplice da descrivere. Prendi la tradizione scozzese, il folk di stampo gaelico, lo shakeri con il jazz e ottieni questo piatto molto gustoso, ricco, raffinato. Il pezzo che abbiamo ascoltato, Ford the River, guadare il fiume, credo dimostri abbastanza bene l'ampia gamma dello stile di Fergus MacCready. Soprattutto all'inizio c'è una muscolarità veemente a sottolineare così il flusso vorticoso dell'acqua, che poi, quando il fiume diventa placido, lascia spazio a un tocco delicato, molto evocativo. Mettiamola così, una volta ascoltato è abbastanza facile diventare molto parziali nei confronti di Fergus MacCready e, per quello che vale, non provo nemmeno a mascherare la mia parzialità. The Shilling Companion Pieces, anche se non è ancora uscito, è già altamente consigliato, così sulla fiducia. Per il prossimo brano rimaniamo col formato del trio, ma con atmosfere molto diverse. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove troviamo un pianista decisamente fuori dall'ordinario, poi vi spiego perché, ma già ascoltandolo si capisce che è abbastanza speciale. Lui si chiama Andrew Moorhead e l'ascolto di questo studio più veloce, Faster Etude, ve lo dico subito, richiede una certa elasticità. Thank you. Faster Etude del pianista Andrew Moorhead, accompagnato da François Moutin al contrabbasso e da un signor batterista come Ari Hoenig, che ha avuto il suo bel da fare in questo brano. Faster Etude è il primo di 7 studi che compongono Mirage, secondo disco di Andrew Moorhead, in uscita il 22 maggio, pubblicato dalla ottima Origin Records. Dicevo in fase di presentazione che l'ascolto di questo pezzo esigeva una certa elasticità. E pensate a quanta ne è stata richiesta ai musicisti che dal primo all'ultimo secondo si sono dovuti confrontare con questo rompicapo musicale in cui il concetto stesso di tempo è sfuggente, flessibile. Ma qui non siamo di fronte ad un esempio di libertà assoluta concessa ai musicisti, no, siamo di fronte ad una serie molto rigorosa di cambi di tempo, di metrica, di accelerazioni e di frenate accuratamente e minuziosamente orchestrati e soprattutto eseguiti. Più che uno spartito, sembra una specie di equazione complessa, con una serie di formule matematiche un po' astruse. Ora, è vero che il rapporto tra musica e matematica è forte e ampiamente analizzato, ma qui c'è di più. C'è il fatto che Andrew Moorhead non è solo un ottimo pianista, è anche un matematico con tanto di dottorato. La matematica non solo gioca un ruolo importante nella composizione, la matematica, più in generale il pensiero logico, hanno accompagnato Moorhead in un periodo molto complicato della sua vita, dopo una rovinosa caduta che gli ha lasciato un polso irrigidito e una lesione alla spina dorsale che non gli permette di utilizzare in maniera efficace il pedale, ha dovuto rivedere profondamente la sua tecnica. Il pericolo di un approccio così rigoroso di testa è quello di risultare freddi, meccanici. Questi musicisti, per fortuna, sono talmente bravi e rodati da evitare accuratamente di cadere in questa trappola intellettualistica. Una menzione particolare va al batterista Ari Hoenig, che tiene in piedi tutta l'impalcatura del brano con una precisione e un'accuratezza mostruose. Il prossimo batterista invece è alle prese con una ballad, in un'atmosfera sicuramente più rilassata, lontana anni luce dalle complicate geometrie del brano precedente. Caso vuole che sia lo stesso batterista, Ari Hoenig, questa volta al servizio di un grande del jazz e del piano come Billy Childs. ennesimo trio, in questo caso del pianista Billy Childs, una giovanotto alle soglie dei 7 decenni di vita. Uno che a nemmeno 20 anni suonava con una leggenda del trombone come J.J. Johnson e che poi ha passato diversi anni con la band di un'altra leggenda della tromba, Freddie Hubbard. Uno che in quasi 50 anni di carriera si è portato a casa 19 nomination e 6 Grammy Awards. È uno degli arrangiatori più ricercati in tutti gli ambiti, perché ha lavorato con Yo-Yo Ma, con Michael Bublé e con Sting. Insomma, uno che ha ben poco da dimostrare, ma che continua a suonare divinamente, come dimostra in questo Triumvirate pubblicato pochi giorni fa. Il triumvirato in questione, oltre a Billy Childs, comprende il bassista Matt Penman e il già citato batterista Ari Hoenig. È il primo disco in trio da 25 anni a questa parte e la domanda, visto il risultato così brillante, sorge spontanea. Perché diavolo aspettare così tanto, caro Billy? Comunque, il disco è molto godibile ed è equamente diviso tra composizioni dello stesso Childs e riprese di brani di giganti come Thelonious Monk, Benny Golson e del signore che sentiamo parlare nei primi secondi del brano che stiamo per ascoltare, del trombettista Nicholas Payton.
I went to see an African ballet, and I saw the thing at the piano. He saw it once on the stage, and when he was singing, and when he got to the other side, it was over. That little rumbling sound, the finger piano, that comes from Africa. I wanted to play something like that. You know, Bill Evans had been telling me, listen to the bell, and it's, you know, and Mo John Day and it prevails them too. You know, but not the kind of blue, the concept was like that African ballet. Where did you come out that way? You know, when you have when somebody give you a concept, sometimes it isn't like what you want it to do. Thank you.
Nicholas Payton con Butcher Brown, quintetto jazz fusion funk e con la partecipazione del cantante e sassofonista Carl Denson. Cosa fanno tutti assieme allegramente? Riprendono e adattano al XXI secolo, in chiave vagamente afrobeat, un classico del signore che abbiamo ascoltato all'inizio del brano. Quella voce, una volta sentita, è difficile dimenticarla, un po' come le note che uscivano dal suo strumento, perché uno così nasce ogni 100 anni. Anzi, per la precisione, nasceva 100 anni fa, perché stiamo parlando del grande Miles Davis. Lo abbiamo sentito all'inizio del brano in un'intervista di tanti anni fa, in cui parlava di balletto africano e di finger piano, anche conosciuto come kalimba, con uno dei conduttori di talk show televisivi più amati, Dick Cavett, un pezzo di storia della TV statunitense, assieme a gente come Johnny Carson e il papà di tutti, Ed Sullivan. Il brano che abbiamo ascoltato era All Blues, vera e propria pietra miliare del jazz, scritta dallo stesso Miles con Cannonball Adderley, che si trovava in quel capolavoro che porta il nome di Kind of Blue del 1959. Un sestetto surreale, perché è difficile immaginare una tale concentrazione di talento in così pochi metri quadrati. Miles Davis alla tromba, Cannonball Adderley sax alto, l'immenso Bill Evans al piano, Paul Chambers contrabbasso, il batterista Jimmy Cobb. Ne manca uno per arrivare a 6, e non è uno qualsiasi, perché l'altro sassofonista era John Coltrane, che, guarda i casi della vita, nasceva anche lui esattamente 100 anni fa. E cosa ha fatto Nicholas Payton, eccellente trombettista, lingua affilata che ogni tanto gli si ritorce contro, fiero sostenitore dell'idea che non esiste il jazz, non esiste solo il funk, esiste solo la BAM, la Black American Music? Nicholas Payton ha confezionato un omaggio a questi due grandi esponenti della BAM, ma direi della musica tout court dell'ultimo secolo, prima con un concerto evento che si è tenuto il 24 aprile e poi con un progetto da cui abbiamo ascoltato questa All Blues, progetto intitolato A Supreme Blue, perfetta unione fra il Love Supreme di John Coltrane e il Kind of Blue di Miles Davis, ovviamente Affair à Suivre. notò un'arpa. E chi la suona? La suona Rachel Kitchlew, musicista inglese che si muove in un ambito dai confini labili, il minimo che si possa dire. Uno spazio sperimentale in cui il jazz si mischia con la musica ambient, con l'elettronica, col folk e via discorrendo. Qui l'abbiamo ascoltata assieme ai Dough, tradotto letteralmente in pasto, in senso figurato la grana nel senso di soldi, alle prese con uno spettro, lo spook del titolo, che può voler dire, sempre in senso figurato, anche tizio strambo o spia, fate vobis. Rachel Kitchlew con la sua arpa si è affacciata da poco alla ribalta della scena inglese, ma sembra avere le carte giuste per rimanerci. Buona fortuna Rachel e speriamo di ritrovarti presto in Bourbon Street. Per chiudere questa puntata ci affidiamo ad una coppia di fratelli americani, Dana e Alden McQuain, rispettivamente al sax e alla batteria, che ci accolgono sulla barchetta del papà. Papa's Boat è il titolo del loro quarto album in uscita ad agosto. Il singolo apripista è una discreta delizia, magari un po' troppo zuccherata, ma rimane una delizia. E allora gustiamoci un altro bel bicchiere di qualcosa a base di canna da zucchero, perché questa volta, idealmente, ci accomodiamo su una bella sdraio della barchetta del papà che sta scivolando placida di fronte alle coste di Copacabana o di Ipanema. Eh sì, perché con questa Lee's Greenhouse, la serra di Lee, Dana e Alden mostrano tutto il loro amore per la musica brasiliana. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura una buona continuazione di ascolto.